uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
The Soup of the Day from Venice Film Festival con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Borg Kuterzy.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
The Soup of the Day dalla 77esima mostra del cinema di Venezia. Sono insieme ad Angela Prudenzi, buongiorno.
Buongiorno.
E cominciamo il nostro appuntamento di questo venerdì, il venerdì che di solito è anche un po' il giorno in cui si comincia a crescere verso il weekend, no? In occasione dei festival, si sa che il primo weekend è sempre quello più bello, pieno di gente, pieno di vita. Quest'anno è un anno un po' così, però...
Ci sono i film,
ma sulla gente non... Tu ti aspettavi più gente o meno?
Io mi aspettavo questo, anzi io speravo in questo, cioè che ci fosse ordine, come è effettivamente, e credo che questo sia stato l'obiettivo della Biennale, cioè fare un festival calibrando bene le presenze, e effettivamente ci sono riusciti, perché le sale sono riempite esattamente come era stato previsto. Non mi sembra che ci siano lamentele. Dopo un primo momento così di faticosa presa di misura con il sistema per prenotarsi i posti
devo
in
dire
sala,
che comunque funziona benissimo,
perfettamente.
Secondo me non si tornerà più indietro da quell'aspetto lì, perché
no,
il fatto di poter avere prenotare il posto online, di avere il biglietto sul tuo wallet sull'iPhone, è una cosa che insomma ci voleva da tempo.
Sì,
e
ci voleva.
Funziona. E poi si può anche cancellare all'ultimo secondo.
E così tu lasci il posto a qualcun altro. No, ma infatti questo.
E poi
questo...
ci si sente molto sicuri, no? Infatti,
sì.
Io mi sento sicuro.
Anche io. Fuori ci sono persone, ma credo che siano quelle giuste, cioè gli addetti ai lavori, le persone che devono esserci. E, insomma, sono soddisfatta di come sta andando.
Io ieri sera sono andato a vedere il film che mi hai consigliato, il coreano.
E stamattina mi parli ancora o no?
No, a me è piaciuto.
Ah, meno male. No, perché guarda che ne parlano tutti. Parlano
male.
Benissimo.
Bene.
Tutti, c'è il passaparola su quel
devo
film.
Devo dire, quando ho visto che durava più di 130 minuti, ho detto, oh, mamma mia, alle 10, non so se ce la farò. Invece poi, a parte che è un film che ti prende, perché è talmente così d'azione.
Beh, poi i due protagonisti sono due innamorati stupendi.
Esatto. E poi ci sono delle immagini bellissime, no?
Sì, lui è un costruttore di immagini davvero potente, e anche la violenza è stilizzata come spesso nel cinema orientale, per cui sì, c'è molta violenza, però non disturba alla fine, perché fa parte insomma di quel tipo di immaginario.
Poi ho avuto anche una piacevole sorpresa dal punto di vista personale, perché non sapevo che anche i sottotitoli italiani erano stati realizzati dalla società per cui
da
lavoro.
Subti?
Esatto.
Ah, ma fantastico, per
dai
cui lavori,
detto,
per cui lavori. Vero,
sai che io poi guardo sempre così con occhio molto critico per cercare di trovare le cose che non vanno, e infatti non,
hai detto, ma guarda,
non
guarda
trovate.
Come fanno bene, come sono stati fatti bene i sottotitoli.
Insomma, no, mi è piaciuto, dai, ho trovato anche, insomma, entertaining, come dicono gli inglesi. Allora, giornata impegnativa dal punto di vista cinematografico, perché come sempre ci sono un sacco di film da vedere. Direi di iniziare segnalando quelli della selezione ufficiale che passano in sala grande, e c'è un fuori concorso di cui si è parlato, ovvero questo documentario dedicato a Greta Thunberg.
Sì, I Am Greta. Ripercorre il viaggio di Greta verso gli Stati Uniti quando è andata a parlare all'ONU. Voi ricordate che lei non è voluta andare in aereo, lei non prende l'aereo, e quindi ha fatto il viaggio su una nave come dire, a energia solare. Ecco, un po' ovviamente andava a vela, perché essendo una barca a vela, però poi insomma aiutandosi con l'energia solare, quindi un viaggio pulito, green. E è il ritratto di questa ragazzina volitiva, caparbia, intelligentissima, che si sta battendo per tutti noi, per l'ambiente, e è interessante perché mette in mostra proprio la sua età, quello che è, quindi anche le sue fragilità. Noi la vediamo così sempre presa da quello che fa, dalle sue battaglie, invece questo è anche il ritratto di una ragazzina, perché alla fine è un adolescente, e quindi insomma da questo punto di vista ci illumina il personaggio appunto da un lato che di solito quando tu vedi un personaggio pubblico non pensi a quello che è, no? E invece è un ritratto intimo, oltre a essere ovviamente un film impegnato, questo.
Greta, I Am Greta di Nathan Grossman, passa in selezione, in passaggio diciamo ufficiale oggi alle 14 in Sala Grande, mentre i due film in concorso di oggi sono The Disciple e di Padre Nostro. Ne parliamo dopo questa canzone.
Fred,
The Soup of the Day dalla Mostra del Cinema, insieme ad Angela Prudenzi, la Nicoletti è in sala, mi dicono, sta vedendo un film, poi ci raggiungerà in qualche...
E quale film sta vedendo?
Non lo so, forse la... The Duke,
film fuori concorso.
Fuori concorso, che passa questa sera, di cui dobbiamo anche parlare con una meravigliosa Helen Mirren e Jim Broadbent, che io adoro.
Lo sapevo, ero sicura. Non è tuo vicino di casa?
Non è mio. No, non lo so, perché l'ho visto un giorno a West Hampstead, dove abito io. E
questo ormai lo sanno tutti dove abiti a Londra. Ti manca solo di dire numero e strada. Guarda.
L'ho visto nella mia zona una volta, però non saprei dirti se abita lì.
Magari andava a trovare
Imelda
come si chiama la moglie, l'ex moglie di Kenneth Branagh,
Emma Thompson. Oppure Imelda Staunton, oppure Mr. Carson, il maggiordomo di Downton Abbey, che si chiama poi, adesso mi sfugge il suo
oppure
nome.
Stava cercando te e non ti ha trovato.
Certo, probabile. Allora parliamo di The Duke, visto che a parte che forse potremmo parlarne più tardi insieme a Chiara, visto che è andata a vederlo.
Non anticipiamo, no. Se non il fatto che è film inglese e iperclassicamente inglese, cioè proprio uno di quei film di scrittura e di recitazione. Poi lasciamo a Chiara.
Che è una storia vera, però.
È una storia vera, esattamente.
E invece i film in concorso di oggi sono due. Uno è italiano, se ne è anche già parlato parecchio, si chiama Padre Nostro.
Claudio Noce,
che racconta, credo, una storia vera. Che
sì,
lo riguarda poi. Perché
lo riguarda in prima persona, perché il padre di Claudio Noce è stato un questore all'epoca del terrorismo in Italia, e purtroppo aveva vissuto veramente in prima persona cosa significasse il terrorismo, perché è stato vittima di un agguato, e insomma lui intorno a questo ricordo dolorosamente personale ha costruito un film, però di finzione, innestando sulla sua storia autobiografica degli elementi di pura fantasia. E il film racconta di un'estate particolare in cui il figlio di quello che nel film è diventato un magistrato, come le passa quest'estate insieme alla famiglia e a un altro amico, cercando di elaborare il dolore per aver visto il padre in fin di vita, ma soprattutto aver visto anche di fronte ai propri occhi lo svolgersi di questo attentato. E quindi insomma storia personale che però racconta anche degli anni bui, e insomma lo fa con uno sguardo credo abbastanza originale rispetto a come vengono raccontate di solito vicende che si rifanno insomma a quel periodo.
Claudio Noce ha diretto il film, che è prodotto anche o interpretato da
Pierfrancesco Favino. Infatti abbiamo dimenticato che il non è proprio il protagonista, perché in realtà i protagonisti sono due ragazzini, perché insomma è un coming of age, pensa, non c'è Chiara, tocca dirlo a me.
Mi ricordo che aveva fatto un primo film che si chiamava La foresta di ghiaccio, che era passato al Festival
di
Roma.
In realtà aveva fatto un altro film ancora, che era stato alla settimana della critica, mi sfugge il nome, e questo è come dire, per me particolarmente grave, perché a quel tempo facevo parte della settimana della critica e quindi me lo dovrei ricordare. Vabbè, insomma, vabbè, questo fa parte dei miei difetti, i numeri e i nomi e i titoli.
Va bene. Invece, che poi è il motivo perché tu sei qui, perché sappiamo che ti dovresti ricordare di tutto,
invece non mi ricordo
ormai
niente,
ormai ci hai conquistato con altre cose. The Disciple, l'altro film in concorso di oggi, film indiano.
Beh, qua siamo proprio nel classico film da festival, che vuole molta attenzione, dura più di 2 ore e racconta l'avvicinamento e l'immersione nella musica classica indiana da parte di un discepolo, che in realtà non è discepolo perché anche lui è un maestro di musica, che però come dire, è vicino e vive e si ispira a un maestro che è ben più famoso di lui. E è un film sul rapporto tra arte e vita, e su cosa può significare nel mondo contemporaneo dedicarsi a una disciplina così poco moderna, così poco rock come è la musica classica indiana, che vuole un ascolto, una partecipazione, un'immersione tutte particolari. Quindi si parla di musica, ma si parla anche quale capacità di ascolto abbiamo adesso, no? Il tempo, come lo viviamo? Siamo capaci, in grado di immergersi in una esperienza ma come quella di una musica che parla a tutti ma che è anche difficile? Insomma, temi interessanti.
Dovendo scegliere quale dei due vado a vedere, visto che ne potrò vedere uno solo?
Dipende da che ora vai.
Certo.
Ti è piaciuta questa risposta?
Sì, credo che andrò a vedere The Disciple comunque, perché magari Padre Nostro è anche più facile, no?
da recuperare. Certo, sicuramente.
Vabbè, direi che ci ascoltiamo ancora una volta una canzone e poi torniamo per parlare dei film di Orizzonti, e poi vi ricordiamo che insomma ci sono anche altri film da vedere, come quelli della settimana della critica e delle giornate degli autori. Poi stasera c'è anche un passaggio nella ricca programmazione notturna delle giornate degli autori. Accanto allo spazio Isola Edipo c'è il passaggio del film di Elisa Fuxa, che abbiamo intervistato questa mattina. Musica, e poi fra poco ancora insieme ad Angela Prudenzi.
Fred.
È passato davanti a noi il direttore della Mostra del Cinema, con la sua
accompagnato da Angela Savoldi in verde, l'abbiamo
assistente
vista
in verde evidenziatore. E noi siamo sempre qui nel nostro spazio fra il Palazzo del Cinema e l'Hotel Excelsior in questo 4 settembre venerdì, parlando della giornata di questa Mostra del Cinema oggi, e abbiamo segnalato poco fa i film in concorso, e parliamo invece di un altro concorso, ovvero di Orizzonti. Vogliamo ricordare perché, che cos'è Orizzonti, per chi non sapesse la differenza fra le due categorie.
È la sezione più innovativa del festival, quella nella quale si prova a dare conto delle tendenze del cinema mondiale e delle nuove tendenze, quindi si segnalano autori che sono al primo, secondo, terzo film, ma non necessariamente, perché le tendenze sono anche linguaggio, e quindi ci sono anche autori come Lav Diaz, che quest'anno è a dare lustro alla sezione Orizzonti con un film che, come al solito, è sempre innovativo, appunto dal punto di vista del linguaggio, perché tutti i film di Lav Diaz sono un racconto a sé stante per immagini, quindi insomma.
Un Lav Diaz un po' anomalo, perché è anche più breve.
Sì, no? È un cortometraggio, come dico
per lui
simpaticamente,
un cortometraggio.
Io 2 ore e un quarto, quindi è un cortometraggio.
Perché ci ha abituato a film di 9 ore, anche 11.
4 ore, 9, 8, vabbè, insomma.
Allora, i film di Orizzonti di oggi, di Orizzonti di oggi sono due, uno si chiama Gaza Mon Amour e l'altro è The Furnace. cosa vogliamo dire, due parole su
sì,
questi
allora,
film?
Casa Mon Amour di Tarzan Nasser, Arab Nasser, una storia d'amore. Non è solo Gaza l'oggetto d'amore, ma è anche l'amore tra due anziani che insomma si guardano parecchio in cagnesco, ma poi insomma sappiamo come vanno a finire queste cose. E sullo sfondo c'è ovviamente Gaza, la Palestina, la questione medio orientale e tutto quello che sappiamo. Il film racconta anche il ritrovamento di un reperto e insomma a partire da questo ritrovamento del reperto archeologico si sviluppa una vicenda che è anche un po' la cartina di tornasole appunto di quello che è la situazione palestinese. E invece l'altro film, chissà come si pronuncerà, The Furnace, va bene,
credo.
Australiano, di Roderick McKay, è un film che racconta una storia che secondo me pochi conoscono. Vi ricordate che abbiamo visto un po' di tempo fa un film in concorso australiano, ecco, sempre lì che non sono pronta, comunque raccontava la storia di una donna che si perde nel deserto australiano sopra, come dire, e che viaggia sopra un cammello. Allora, all'epoca io mi sono chiesta ma come saranno arrivati questi cammelli in Australia, però poi non mi, insomma, ho lasciato perdere, cadere la domanda. Invece il film, che è un western, ci racconta come sono arrivati, perché non tutti sanno che c'è tutta una, non so, ad esempio moltissimi afghani andarono in emigrarono in Australia. In Australia, portandosi dietro anche i cammelli e non solo, anche la propria cultura e la propria religione. Infatti ci sono delle comunità musulmane che sono di tantissimi, che risalgono appunto morti, centinaia di anni fa, no? Ecco, quindi questa è una da due secoli fa, è una cosa molto, molto particolare, però la storia è una storia classica western, insomma c'è una rapina di un carico d'oro e la fornace è quella alla quale devono arrivare questi come si dice, insomma, questi villain che hanno rubato l'oro per andare a squagliarlo, altrimenti non lo potrebbero vendere perché i lingotti sono marchiati.
Mm-hmm. Vedo che il protagonista è David Wingham, che avevo visto in una serie che mi era molto piaciuta, non so se l'avevi vista anche tu, che si chiamava Top of the Lake, lo ricordi?
Certo, certo che me lo ricordo.
Che però è un'opera prima.
È un'opera prima, affascinante, secondo me molto molto affascinante.
Questa sera, questo pomeriggio anzi alle 16.30 in Sala Grande, no, cosa dico? Alle 16.46
Sala d'Arsena,
che per me è la sala migliore di tutto.
Beh, come visione senza
come
dubbio,
visione, come audio, lo schermo è la più moderna anche.
Sì, sì, l'audio funziona benissimo. Sì. Ieri appunto è stato presentato il film iraniano, che a parte la preapertura insomma ha veramente aperto orizzonti, grande successo, quindi insomma
sta andando bene. Ma i commenti come sono finora della stampa, dei giornalisti, dei critici sul programma?
Allora, sul programma, sai, dopo un primo giorno divisi a metà. Allora, se noi apriamo Chuck in mostra, che è il daily cartaceo del festival, possiamo vedere che il film Aman non ha avuto insomma grandi sostenitori, ma che invece è piaciuto moltissimo l'altro film che era in concorso, cioè Quo Vadis Aida, stellette a profusione, quindi insomma vedi, ma è così, è no? Così. Cioè c'è il titolo che ti prende, quello ti prende di meno, ma ci devono essere i film, quindi questo è già importante che ci siano.
Anche sul film di apertura ci sono stati commenti divisivi, no? Però
sì,
in linea di massima mi sembra che sia andato bene, ecco,
sì,
comunque
sì,
tutti hanno riconosciuto che ci sono degli aspetti interessanti, importanti, come le performance degli attori, no? Poi, insomma, come, poi il romanzo di Sarnone era già molto conosciuto, molto
famoso.
Va bene, direi che ci ascoltiamo ancora una canzone e poi ritorniamo nel nostro Daily, che si chiama The Soup of the Day, in versione così speciale dalla Mostra del Cinema, insieme ad Angela Prudenzi e a Chiara Nicoletti, che prima o poi ci raggiungerà, e a svariati ospiti che arriveranno nel corso della giornata. A fra poco.
Red Film Radio.
Nel nostro appuntamento dalla Mostra del Cinema di Venezia parliamo di, dei film da vedere oggi. E, abbiamo segnalato i film in concorso e quelli di Orizzonti, e adesso voliamo sulle sezioni indipendenti, iniziando con le giornate degli autori. Il film delle giornate degli autori di oggi si chiama Quito Boy, The Whaler Boy, e ce ne parla ovviamente la nostra meravigliosa Angela Prudenzi. Che bella collana.
Grazie, caro. Allora, volevo dirvi a proposito di questo film che è uno dei miei preferiti delle giornate degli autori. Sì, sì, è giusto fare i complimenti,
certo,
alla sezione di Gaia Fuller, no? Siamo tutti molto felici che abbia scelto dei bellissimi film e questo è uno dei miei preferiti. Il regista si chiama Filip Jurjev, ecco, russo. Aveva partecipato con successo nel 2013 al Sundance con un cortometraggio. Questo è il suo film di esordio. Il cortometraggio parlava di un viaggio, anche qui siamo all'interno di una storia di formazione, classico romanzo di formazione, che non è un cammino veggio, ma è un romanzo di formazione, bisogna essere un po' più grandi. E infatti il ragazzo è già sui 17-18, forse anche qualcosa in più, è un cacciatore di balene che sogna di andare in America. La storia si svolge appunto nello stretto di Bering, sul mare dello stretto di Bering, per cui l'America è dall'altra parte. E da che cosa è attratto? È attratto da una bella ragazza che gli appare sul monitor del computer quasi tutti i giorni, perché lui si svena pur di avere le sue attenzioni, classico specchietto per le allodole. Lei avvenente si spoglia per lui e lui che sogna di raggiungerla.
Un sito erotico.
Sito erotico, appunto. E insomma vorrebbe raggiungerla e che cosa fa? Vabbè, parte. Si butta su una barca sperando di arrivare in America. Non si può dire altro, ma il film è molto anche divertente, poetico. Ci sono delle situazioni surreali. E, insomma, secondo me è un film che farà divertire chi lo vedrà.
Quito Boy, The Whaler Boy, per le giornate degli autori di oggi. Mentre andiamo invece a parlare dei film della settimana della critica, che come sempre sono anticipati da un cortometraggio italiano. Quello di oggi si chiama Gas Station, di una giovane regista che si chiama Olga Torrico o Torrico, mentre il film di oggi si chiama Bad Roads. Non mi avvento nel dirvi il titolo originale ucraino, per noi
non ci avventuriamo, perché già dire come si chiama lei, cioè Natalia Voroshbit, è un'impresa. No, scherzo. Altra musica rispetto al film delle giornate degli autori, che è un film leggero. Qua invece si raccontano quattro storie che si intrecciano lungo le strade del Donbass in guerra, un luogo, come dire, appunto minacciato dai conflitti, e quindi non c'è sicurezza per nessuno. I personaggi tentano di dare una via retta alle proprie vite, ma le strade sono tutte cattive, tutte sbagliate, come dice il titolo. Insomma, un film abbastanza, come dire, abbastanza impegnativo, profondo, insomma. Però anche questo è assolutamente un titolo da vedere, come tutti i film della settimana della critica.
Cercheremo di avere qualcuno da parlarci dei film della settimana della critica. So che aspettavamo Giona Nazzaro, il delegato generale, che forse arriverà nei prossimi giorni, se non oggi, o comunque Beatrice Fiorentino.
Beh, la nostra Beatrice deve venire a trovarci come ogni anno
per quanto riguarda la settimana della critica. E, le delegazioni quest'anno ci sono, chi lo sa? Cioè, non sempre, purtroppo, perché
alcune sì, alcune no, non so.
Quando non ci sono, di solito, almeno per i film nelle sezioni ufficiali, ci sono dei messaggi, dei videomessaggi che arriva, come ieri sera, per esempio, prima del film coreano, c'era un messaggio del giovanissimo regista, peraltro. Coreano, non
che, ha
lo
già,
so.
Che ha già fatto altri film, ha già fatto insomma, giovanissimo, film. Ma sì, era molto conosciuto nell'ambiente
sì,
di festival.
Sì, ma comunque un film, per tornare a parlare velocissimamente di Night in Paradise, che ha un budget, si vede subito che ha ad altissimo budget, perché sì, sì, sì. Ci sono delle immagini.
Beh, un montaggio strepitoso, pazzesco, insomma. Sì, eh.
Sì. Poi non lo so se le delegazioni, dubito che ci saranno, che ci sarà il cast, la delegazione del film australiano.
E invece ti stai sbagliando. Ah. C'è tutto il cast del film australiano.
Ce l'hanno fatta, quindi.
E i bravissimi ragazzi australiani, perché è un'opera prima, quindi anche loro insomma sono giovani, e la produzione indipendente che li sostiene moltissimo, per venire qua, non sapendo come si sarebbero svolte le cose, perché adesso è stato trovato, come dire, non un compromesso, insomma, ma un protocollo che permette a cineasti o giornalisti che vengono anche dai paesi, quelli più rischiosi, di seguire una sorta di quarantena di 5 giorni, insomma, uh-huh, facendo ogni giorno un tampone, insomma, e quindi
ogni giorno.
Beh, lo fanno prima di partire, due
tamponi
prima di partire, poi quando arrivano, e poi lo rifanno un altro, e dopo 5 giorni, se vogliono rimanere, non devono fare un altro ancora. Quindi è quasi, diciamo, giorno sì, giorno no, devono fare il tampone.
Sono monitorati, ecco.
Sì, e con una organizzazione perfetta, perché quando arrivano all'aeroporto
glielo fanno subito.
Vengono accompagnati immediatamente in una struttura che fa il tampone. Quindi, insomma, diciamo che da questo punto di vista la Biennale si era preparata benissimo. Ma per ritornare agli eroici cineasti in arrivo dall'Australia, si sono rinchiusi in un albergo di Roma per 2 settimane, le 2 settimane di prassi, e quindi poi sono approdati qua a Venezia tranquilli e beati. Beh, bravo, fantastico, no? Un applauso infatti
anche perché
sì,
anche perché voglio dire, determinati, certo, essere invitati alla Mostra di Cinema di Venezia, uno si fa, io anche mi farei, se avessi un film che passa, mi farei 14 giorni chiuso in casa volentieri.
Eh certo, però sai, comunque un conto è farti a casa tua a Londra, sì, in quel postaccio dove abiti tu e dove non hai vicini
esatto,
di casa
è un conto
interessanti,
è una stanza d'albergo,
ecco, appunto.
E a proposito di delegazioni e di filmmaker presenti, abbiamo intervistato questa mattina, se potete cercarla su Fred la troverete sicuramente, perché l'ha intervistata Angelo Acerbi, Elisa Fuxas, perché questa sera nelle notti veneziane della giornata degli autori passa anche il film di Elisa Fuxas che si chiama Isola,
parentesi S Ola, che è anche Sola,
che è una sorta di videodiario che riguarda l'esperienza di Elisa Fuxas durante il lockdown, quando ha scoperto anche di essere malata.
Sì, quindi lei si è vissuta, insomma, questo lockdown avendo
scoperto.
Sì, l'ho visto, avendo scoperto che aveva appunto, insomma, una malattia da quale si sarebbe dovuta curare, ma ha dovuto aspettare un po' perché
non poteva essere operata
perché gli ospedali erano dedicati a chi era affetto da forme gravi di Covid, e quindi insomma c'è anche questa idea dell'attesa, malattia che ha superato brillantemente, e quindi questo ci rende ovviamente felici. E beh, questo diario è anche un modo per elaborare un percorso personale sicuramente difficile.
Film che è montato da Natalie Cristiani. Io Elisa Fuxas la conosco personalmente, perché tanti anni fa, quando lei ha fatto il suo primo film, che adesso mi sfugge il nome, come si chiamava? Sono come te, Angela, stare con lo zoppo si impara a zoppicare, non mi ricordo il titolo del suo primo film. Comunque siamo stati insieme al Festival di Tokyo, e per cui insomma ci lega un'amicizia, anche se insomma ci vediamo molto raramente, tanto raramente che prima l'ho vista e il suo cane mi ha assalito mentre io la cercavo.
Non ti ha riconosciuta?
Mi ha riconosciuta, infatti. Vedi? Stella Rosario si chiama il cane. Sai quei cani, come si chiamano quei cani
piccolini? Piccoli, chihuahua?
No, quelli
bulldog inglese, bulldog francese.
Un carlino, no? Sono i carlini quelli lì.
Vabbè, ma insomma, sono di quella famiglia lì, della famiglia del bulldog.
Che hanno questo respiro molto,
sì,
affannato.
Sì. Che hanno il naso schiacciato.
Per cui insomma questa sera alle 21:30 c'è il film di Elisa Fuxas nella nuova sala della giornata degli autori, che è una sala parrocchiale accanto all'isola di Edipo, che vi segnaliamo anche. Direi che è arrivato il momento di ascoltare un'altra canzone, poi noi continuiamo il nostro spazio di oggi dedicato, come ovviamente essendo qui, alla mostra del cinema di Venezia.
Fred Film Radio.
E nel frattempo ci ha raggiunto la nostra Nicoletti. Buongiorno.
Buongiorno, eccomi qui.
Da dove arrivi? Ci sei mancata moltissimo, però abbiamo già parlato di un sacco di film, per esempio di Greta, di The Duke, Padre Nostro, The Disciple, The Furnace.
Io intanto posseggo e posso parlare solo di The Duke e di Padre Nostro.
Ma infatti ti abbiamo aspettato per parlare di esatto. The Duke, perché l'abbiamo lasciato a te, abbiamo fatto un accenno.
Devo dire che non mi aspettavo fosse una commedia, una bella storia
vera.
Di anche con un risvolto molto sensato di idea di comunità, idea di quanto siamo connessi l'uno all'altro. E poi Jim Broadbent, vabbè, Helen Mirren è sempre Helen Mirren, e dopo che l'ho rincontrata a febbraio e riscontrato quanto è, si può dire in radio, quanto è figa, il fatto che sia perfetta in quell'accento provinciale inglese e perfetta nell'essere brutta e anche un po' tra virgolette borbottona, mi dà sempre la conferma che sia una grandissima attrice. Ma G. Broadbent veramente tanti cuori, tanti
Chiara,
cuoricini.
Tu non sai, ma ti dobbiamo dare una cattiva notizia, una notizia un po' triste.
Che è successo?
Sembra che non sia vicino di casa di Federico.
Ma com'è possibile? Non vive a West Hampstead? No, ma no, Jim!
No, guarda, io te lo volevo dire proprio, sai.
In metro, peraltro, scendere dalla metropolitana cercavamo di capire quale fosse la ragione, e Angela ha detto probabilmente andava a trovare Emma.
Però, sì, certo.
Comunque,
tutto torna.
Comunque, Jim c'è? Vero? Viene da noi oggi?
Sì, se non viene, però adesso che so che non è tuo vicino, glielo dico, certo, l'ho intervisto io, dico poi, allora vorrei iniziare dicendo
lascia
che
pure perdere.
Stranamente non vivi a West Hampstead,
infatti.
Però che intervista originale sarebbe?
Infatti, però direi di trovare una domanda un pochino più legata al film.
E poi c'è la scoperta nel film, è molto divertente, e c'è Fion Whitehead, che avevo incontrato qualche anno fa a Cannes per un film che abbiamo visto anche in Dunkirk. Devo dire, si sta facendo una bella carrierina interessante, secondo me ha del grande potenziale. Non
ma
so
è
se
quello
del,
è la, d'accordo. È la storia del taxista che ruba il quadro, vero? No?
Beh, lui è uno, sì, cioè, è un ex tassista riciclato, panettiere riciclato, operaio riciclato.
È una specie di Robin Hood dei giorni nostri, mi hanno detto.
È più sottile la cosa, non è un Robin Hood. Insomma, lui ruba per uno scopo, perché vuole denunciare qualcosa. Insomma, quindi,
diciamo che ha più un'ossessione di far bene alla comunità, poi peccando spesso di cura verso la, come dice il film, your own kind, cioè la sua propria comunità, la sua famiglia, quindi è un modo per evadere in un certo senso, e quindi è un percorso, è quasi un racconto di formazione anche quello di Dunk e di Duke. Ma devo dirvi, perché come sapete ho usato il modo con cui mi prendete sempre in giro, che vedo coming of age dovunque, con Pier Francesco Favino questa mattina, e lui ha adorato.
Sì. Ma noi lo abbiamo,
l'abbiamo
detto,
guarda, ne abbiamo, arrivi, prima parlavamo di te e abbiamo rievocato sei racconti di formazione
che è un coming of age. Ho esordito dicendo: mi prendono in giro perché vedo racconti di formazione dovunque, ma in questo caso io sento di vederne uno, addirittura due. Un uomo che rinasce, si deve ricomporre, e un bambino di quelli invisibili, come dice Noce, che vedono e sentono, ascoltano, ma vengono ignorati, che deve crescere e vedere il padre in un'altra maniera. Adoratissimo da Pier Francesco Favino, e quindi tanti cuori anche per Picchio.
Perché l'ha già intervistato questa mattina,
sì,
vero?
Esattamente.
Simpatico, come
molto,
sempre.
Lui è sempre, lui veramente, credo che anche se non gli fossero piaciute le mie domande, mi avrebbe trattato benissimo ed elogiato comunque.
No, perché io poi l'ho incontrato e mi ha detto:
ha detto, ma chi è quella che ci hai domandato?
Voi di Fred,
ma che orrore!
Non ci mandate più, per favore.
Prego, ma quelle domande,
cioè, non so veramente di che parla sta ragazza.
Insomma, è un attore, per cui ti fai complimenti perché recita.
No, però ne parlavamo con Francesco Castelnuovo di Sky, che lui ha un modo anglosassone, hollywoodiano, americano di rispettare il suo lavoro e il lavoro del genere. È un professionista, per cui veramente gli puoi chiedere: ma ieri che hai mangiato? E lui ti dice, ti ringrazia e ti risponde.
Che bella domanda,
che bella domanda. Poi dopo si volta, questa.
Scusami, un tuo commento sul film, perché l'hai visto ovviamente, Padre Nostro.
Un mio commento sul film, sì, l'ho visto, mi è piaciuto nella sua accezione di, appunto, racconto di formazione. Ho trovato che ci fosse una necessità da parte del regista, una necessità che io non sentivo, di dover spiegare un po' troppo, di dover trovare connessioni in una dimensione onirica tipica invece di un'infanzia, che dovevano rimanere tali, dovevano rimanere confuse, dovevano rimanere con quella patina che abbiamo tutti nei ricordi di quel periodo di vita. Quindi cose che non sai bene se sono accadute o no, quasi, quando ci ripensi, perché in questo film invece funziona, nel senso che ti riesce a riproiettare in quel momento di vita, specialmente se sei stato piccolo in un momento diverso da quello dei
piccolo
ragazzi attuali, che sono molto più presi in considerazione, esatto. Però, come ha detto anche Favino, in fondo non serve aver avuto per forza il trauma per rispecchiarsi un po' in quel bambino, perché molte generazioni di quegli anni si sono trovati messi da parte dagli adulti che pensavano che di poterli proteggere comunque, invece vedevamo, sentivamo, ascoltavamo, certe cose ce le siamo portate. Esatto,
l'abbiamo
esatto
già detto, però ricordiamolo un'altra volta.
Quindi un po' troppe linee, punti uniti che non serviva assolutamente, secondo me, unire. Quindi riuscito a metà per me.
Va bene, direi che ci ascoltiamo l'ultima canzone, poi torniamo per chiudere l'appuntamento di oggi insieme ad Angela e a Chiara in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia.
Fred Film Radio.
E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi. È passato poco fa il vogliamo ricordare che è passato poco fa il direttore del Venice Production Bridge, ovvero Pascal Dio, perché da ieri, ma oggi più intensamente, anche arriva un altro amico, vieni, chiamatelo. No, niente, l'abbiamo perso, era passato Mauro Gervasini, che molti di voi conoscono perché ogni mercoledì di solito è con noi per parlare del nuovo numero di Fin TV, ma ha fatto finta di non vederci.
No, in realtà perché io pensavamo di essere in onda prima.
Ah, quindi tu gli avevi detto.
E io gli avevo detto prima, poi poverino l'ho lasciato da solo perché ci sono stati dei problemi. No, non tutto questo tempo, io ho detto libero, e quindi adesso è chiaro, poi non l'ho più richiamato perché mi sembrava, dopo averlo fatto aspettare, dico vabbè, lasciamogli la giornata, ma domani lo avremo, un appuntamento fisso.
Va bene, dicevamo Pascal Dio è passato il direttore del Venice Production Bridge, perché da ieri, ma in particolare da oggi in maniera più intensa, è partita tutta l'attività relativa al mercato della Mostra del Cinema di Venezia. Oggi è in corso, credo ancora, un incontro con tutte le piattaforme VOD europee più importanti sui nuovi risvolti anche giuridici che riguardano i diritti delle piattaforme. E sono arrivati anche dei numeri ufficiali, vero? Sugli accreditati, vogliamo dire qualcosa?
Accreditati ufficialmente 5.700 persone, l'anno passato erano 16.000, quindi un terzo. Beh, era quello che andava fatto, sì, in un momento come questo, e anche per quello, come abbiamo detto all'inizio, che tutto sembra funzionare perfettamente, cioè file mai. Si entra in sala tranquillamente.
Sì, abbiamo parlato prima, Chiara, tu non c'eri, del nuovo sistema dei biglietti, che in realtà funziona bene, no?
Sì,
eravamo tutti un pochino così.
Ma se una volta che
hai capito come funziona
e ti arrendi a quel rituale, che è una cosa di, diciamo così, di abitudine, di inserire quel tipo di abitudine nella...
Sì, però in realtà è tutto molto pratico, sia per la prenotazione che per la cancellazione. Poi il fatto di arrivare e di sapere che tu hai il tuo posto segnato, io guardo, sono contento di questo. Penso che non si tornerà indietro.
Ecco, io spero che anche il prossimo anno sia così. Senza Covid, però.
Solo un suggerimento, perché l'unica piccola falla in questo sistema è che non vogliamo fare certo la canna della situazione che è eccessivamente gerarchizzata, però tutta, diciamo che in questo meccanismo è diventato molto più la divisione daily periodical, nel senso ci sono i quotidiani e i periodici, serviva per un accesso diverso di file e quindi una priorità nell'entrata. Purtroppo invece il meccanismo di biglietteria adesso funziona che aprono la disponibilità a chi prima arriva, prende il posto.
Io non credo che sia proprio così,
ho visto mainstream.
No, però se per tu leggi nelle linee guida che hanno mandato, mi sembra di ricordare che chi ha la tessera da quotidiano daily ha la priorità sul sistema. Leggi.
Allora, siamo stati allora molti di noi sono stati sfortunati nonostante questo.
Beh, magari questa priorità forse.
Ci sono anche tante cose che devono essere magari messe a punto.
No, ma infatti non era più che una critica, era una nota per dire probabilmente serve capire un attimo come fare per queste cose.
Secondo me dovrebbe essere, non so, corretto aprire 72 ore prima per i daily e
48
senza 48, ma comunque forse 64, ecco.
Anche perché io credo, e credo che sarete d'accordo, che sia un problema solamente delle piccole sale, perché non mi sembra che ci siano stati problemi, anzi ho visto questa mattina con me c'era Francesco Castelnuovo che non aveva visto The Duke e se l'è prenotato 10 minuti prima. Per cui questo vuol dire che comunque, rispetto anche con il distanziamento, nelle sale grandi come appunto la sala grande, la Darsen e tutto, non ci sono problemi
anche
di biglietti.
Il fatto che tu te lo possa cancellare fino all'ultimo secondo fa sì che ci siano biglietti disponibili all'ultimo secondo, no? Perché magari la gente poi non riesce
30 minuti prima, che io sappia, almeno così c'è stato detto,
anche
che
dopo
poi...
però si può anche dopo,
però diciamo cortesia sarebbe di provare a capirlo un po' prima, così appunto lasci quei 30 minuti di tempo per chi vuole.
Va bene.
Fare.
Mi dicono che la presidente di giuria del concorso è super attiva.
Attiva anche ieri sera ha visto
il film in sala
insieme al pubblico.
Quindi ha fatto il red carpet.
Ha fatto il red carpet e come la sera dell'apertura ha sfoggiato un abito già messo. Non era proprio un abito, perché erano dei pantaloni con una con un top bellissimo, pieno di ricami, di cose fantastiche, che portava come par suo.
Perché questa cosa del riciclo è stata criticata? No.
No, non credo. Io
che nessuno osi criticare Kate Blanchett.
Ma lo sai che, per esempio, la moglie di William, di cui mi sfugge il nome adesso,
Giada con la grande.
No, non William the Fool, ma del principe William.
Ah, Meghan Markle.
Kate Middleton.
Che usa i vestiti di H&M?
Soprattutto li rimette più volte, non solo di H&M, ma anche li rimette più volte.
Questo suono è il computer di Federico, eh? Sì. Io e Angela ci sottraiamo a questa.
Viene molto criticata perché appunto riutilizza gli stessi outfit. Sì. Allora
io una volta e via.
Anche, tu invece una volta e via. Mi chiedevo se invece Kate, appunto, se era stata criticata anche Kate Blanchett o meno.
No, non credo proprio. Penso che insomma che
nessuno, come dice Chiara,
un gesto di consapevolezza
cinefila. Devota componente di giuria, devota presidentessa,
devota
che le vuoi dire?
Devota femminista,
strafiga. Sempre bella, bravissima. Che vuoi dire a Cate Blanchett? Niente.
Lunga vita a
lunga vita a Cate Blanchett.
Ha solo un difetto, abita a Londra, ma non è vicina a casa.
Esatto, anche lei come si è permessa di non abitare
comunque
a West Hampstead?
No, comunque non abita a Londra, abita in Cornovaglia, da quelle parti là.
Mannaggia, ci ho provato.
Se fosse a Londra sarebbe sicuramente vicino a casa mia. Vabbè, chiudiamo qui l'appuntamento di oggi. Grazie per averci sopportato. Ritorniamo comunque più volte nel corso della giornata su canale italiano, su Entertainment On Demand, sulle piattaforme, su Spotify, su Spreaker, su
siamo
Castbox,
dovunque.
Dovunque. Grazie come sempre alle mie meravigliose colleghe Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi.
È da tempo che non ci chiami validissime.
Validissime, dai, ma perché volevo riservare questo aggettivo a coloro che ci supportano tecnicamente, ovvero Martina Tonarelli e Pier Luca Puzzangra. L'ho detto, mi sono ricordato, grazie anche a loro.
I superlativi sono tutti per loro.
Esatto.
Bravissimi.
Salutiamo anche Debe, che poi da lontano ci controlla, ci supervisiona. Grazie, a presto. Ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. My name is Beatrice Bill.
Hello, welcome to Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.